nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi celebriamo la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. E in questa ricorrenza, in questo momento, possiamo pregare per le famiglie che ci hanno dato la vita e possiamo pregare per tutti quelli che ci hanno fatto crescere, per i nostri genitori, i nonni. Ringraziamo il Signore per l'amore della famiglia e preghiamo in questa Eucaristia per tutte le famiglie che fanno fatica e preghiamo per tutti quelli che hanno nostalgia di una famiglia. Per i nostri peccati, ora, umilmente, riconosciamoci peccatori.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo abiti fra voi nella sua ricchezza.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero, credendo che egli fosse nella comitiva. Fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Oggi la Chiesa vuole ringraziare per il dono della famiglia, il dono che ha conosciuto anche Gesù, quindi la Santa Famiglia di Nazaret è un'icona che si apre su tutto il mondo che ancora conosce, grazie a Dio, l'istituto della famiglia. Ma sappiamo anche, appunto perché siamo in questo mondo, come per questa famiglia comunque bisogna dare le energie più belle, le energie migliori. Mai come adesso c'è proprio bisogno di rendere tutte le energie alla famiglia, di dare le energie più belle. E questo lo capiamo perché ci sono delle fratture, delle linee, diciamo così, di sofferenza dentro la famiglia che hanno radici molto profonde. Qualche fatalista ha detto la famiglia sta per finire. Ma sapete quante volte questo è stato detto nella storia dell'umanità? Migliaia di volte. Migliaia di volte. E sempre si è trovato qualcuno che con parole solenni ha voluto dire basta, non c'è più la famiglia. Invece la famiglia ha una capacità di rinnovarsi dentro che ha una forza che gli viene proprio da Dio. E questa deve essere anche la nostra serenità, la nostra pace. Sappiamo perfettamente che ci sono tante difficoltà, ma sappiamo anche che questo dono della famiglia, d'altra parte, non l'abbiamo inventato noi, ma viene proprio da Dio. Gesù, incarnandosi, è voluto nascere come in una famiglia, ha avuto l'amore, la tenerezza, la custodia dei genitori, è cresciuto anche con delle incomprensioni, abbiamo sentito, no? Allora forse oggi dovremmo chiedere al Signore il dono di avere una luce sulla famiglia, di avere un modo di guardare la mia famiglia, le altre famiglie con occhi diversi. Dovremo un po' abbassarci, lasciare quelli che si chiamano gli stereotipi della famiglia classica, che sono... Siamo grati a tutti i tipi di famiglie, siamo grati a tutti, non c'è un solo tipo di famiglia. C'è la famiglia è sempre quella, per la Chiesa perlomeno, padre, madre e figli. Però dentro questa ce ne sono tanti dei tipi di famiglia, tipo la famiglia patriarcale, la famiglia che invece... Migliaia di tipi di famiglie, ci sono famiglie diverse secondo come sono diversi gli uomini. Una famiglia che cresce da varie generazioni in una città avrà delle consuetudini, dei costumi diversi da una famiglia che abita in campagna e è cresciuta sempre in campagna, sempre. E se tu vedi quelle due famiglie dici ma sono ancora famiglie? Sì, sono diverse. La famiglia quindi ha un ceppo che non cambia mai, ma ha una capacità di rinnovarsi grandissima. E come si rinnova la famiglia? A volte è costretta, a volte lo intuisce. Oggi i tempi sono talmente veloci che noi non facciamo in tempo a cambiare come i tempi, quindi cambiano prima i tempi e poi la famiglia si sente un po' a disagio dentro questi tempi e capisce che deve imparare anche dai tempi nuovi, non deve demonizzare tutto, esorcizzare tutto, tante cose non vanno bene, molte, però nello stesso tempo ci sono cose che possono aiutare, per esempio tante famiglie che hanno il respiro troppo corto. Quando è che le famiglie hanno il respiro corto? Quando non vogliono che nessuno ci metta le mani nella propria famiglia, per esempio. Sono i figli miei, ci penso io. Oggi, una mamma che ragiona così e un papà che ragiona così, veramente sono pericolosi. Come fai a educare tu ai tuoi figli? Impossibile, non ce la fai. E quindi, che cosa ti sta dicendo il Signore in questi tempi nuovi? Ti sta dicendo che il figlio Dio è figlio del mondo. Il figlio che ti dà Dio non è il figlio che tu egoisticamente dici è figlio mio, è figlio del mondo e quindi è membro della Chiesa, ma è figlio del mondo, quindi questo figlio non può essere educato solo da te, per due motivi: uno, perché tu fai fatica ed hai difetti come tutti; secondo, perché se è figlio del mondo dovrà vivere in questo mondo qui, non sotto una campana di vetro. E quindi tu devi credere, avere fiducia che le istituzioni, le persone, il mondo in cui vivi comunque ti possono dare una mano. Devi sperare che questo mondo ti dia una mano. E tu mi potresti dire, ma questo mondo è tutto corrotto. Noi cristiani siamo abituati a fare queste lamentele, no? Va tutto male, tutto male, tutto male. Senti un po', impegnati un po' nel tuo piccolo, migliora un po'. Quante energie positive hai dato a questo mondo per migliorare le istituzioni? È vero, ho sentito dire che gli assistenti non fanno il loro lavoro, va bene. Ma tu come migliori questo mondo? Tu papà, tu mamma, hai incontrato altri genitori? Hai tempo per altri genitori? Io non ho questi problemi. Bene, bravo, vedi come sei egoista? Pensa anche a altre famiglie. Che cosa sta succedendo in questo mondo? Che non possiamo crescere da soli, né noi come genitori, né noi come figli. Non si può crescere da soli. Una volta c'era il quadretto familiare, con gli animali attorno a casa, il papà, la mamma, i figli che obbedivano sempre. Ma guardiamoci un po' noi con i capelli bianchi. Era vero che i figli obbedivano sempre? No, erano costretti tante volte. E quanta sofferenza dentro le famiglie. Abbiamo il coraggio di dircelo. Spesso, purtroppo, non perché lo vuole Dio, le famiglie sono un luogo dove si impara anche a soffrire tanto, purtroppo. In nome di una sacralità, ma che non è sacralità, Dio non la vuole quella sacralità lì. E quindi le famiglie dovevano in qualche maniera cambiare a tutti i costi, capite? Dovevamo cambiare. E allora qualche volta le facciamo per virtù certi cambiamenti, altre volte li facciamo per necessità. Quando si fa per virtù è meglio, ma a volte noi dobbiamo cambiare per necessità, perché non tiene più una famiglia così. Il quadretto familiare non tiene più. E allora tutti voi, i nonni lo sanno, i genitori, no? A volte fai fatica. Oggi poi ci sono tante classificazioni, no? Il rapporto tra i genitori, tra i figli. I figli che sono muti, non ti rispondono. Si dice sono oppositivi, oggi si usa questa parola. Mio figlio è oppositivo. Ai miei tempi si diceva che ero ribelle, basta. Non mi classificavano così. Ero ribelle, quindi i poveri genitori dovevano avere pazienza. Adesso invece c'è lo specialista che ti dice tuo figlio ha tutte queste cose qui, dislessico, oppositivo, bla 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 bla. E tu dici, e che cosa sarà? E dove devo andare con un figlio così? C'ha mille etichette questo figlio, mille certificati. E dove devo andare con un figlio così? Per fortuna, cari genitori, sappiate che tutti hanno i figli come i vostri. Che tutti abbiamo gli stessi problemi. E che quando si usano tanti nomi, tante etichette, quando ci sono tanti specialisti, è perché facciamo fatica a riconoscere le cose semplici. Che bisognerebbe dedicare un po' più di tempo a se stessi, all'amore coniugale. La casa dovrebbe diventare più leggera, un po' più di amore. Non solo i figli non ascoltano, no? Ma tante volte anche i genitori non ascoltano, no? Il cellulare non è miele solo per i figli, ma anche per i genitori, anche per i nonni. E quindi siamo un po' tutti coinvolti in questa grande confusione. Ma dentro questa confusione c'è ancora tanto amore. Non buttiamo via tutto. Ieri mi trovavo in un ospedale a visitare un amico e un signore anziano che aveva avuto un ictus, penso 80 anni avrà avuto, non poteva parlare per niente perché aveva anche la tracheo, si muoveva, gesti, mi diceva qualcosa, non capivo, poi mi diceva che ore sono, io ho detto l'ora che era e capivo, mi diceva una cosa, stava aspettando da parecchie ore sua moglie perché doveva dargli da mangiare. Cari amici, questa cosa mi ha commosso tantissimo. Quest'uomo, chissà quante volte si sarà arrabbiato con sua moglie, perché è normale arrabbiarsi con la moglie, però in quel momento lì, su quel letto, lui ha capito che la salvezza gli veniva da quella donna lì, precisa, con quel volto lì, e aveva il coraggio, senza parlare, di chiamarla. Allora dico, quando ci sono queste relazioni, queste non sono relazioni stupide, la famiglia ha delle relazioni profonde. Non riesco a capire chi avrebbe potuto chiamare un uomo se fosse stato da solo. era sicuro, capite? Non poteva parlare, ma faceva i gesti per dire: sta per venire mia moglie che mi darà da mangiare. E allora capisco che in questa società abbiamo bisogno di relazioni che magari sono meno appariscenti, ma sono più sobri, sono più leggere, sono più belle. Per stare bene bisogna sapere che qualcuno ti ama, tu devi sapere che qualcuno ti ama, che comunque sta al suo posto per te. Devi vedere che attorno a te ci sono delle persone che ci stanno lì per te, ti vogliono bene, ti fanno crescere. Certo, ci sono comunque delle insidie in questo momento, certo, lo sappiamo bene, no? A volte ci sono delle famiglie bravissime, papà e mamma, con dei figli che a volte non obbediscono per niente. Però pensate un po', che grande scuola per quei genitori, no? Forse loro volevano una famiglia secondo i loro standard, invece devono cambiare mentalità e devono lottare contro un mondo che a volte non favorisce la famiglia. Spesso sappiamo, no, che ci sono queste immagini di felicità legate a quello che tu senti. Vuoi questo? Fa questo. Fino a 50 anni uno potrebbe vivere, anche a 60, finché c'ha la salute non ci pensa la famiglia, poi dopo si trova su quel letto come quel signore. E noi dobbiamo pensare a questo. L'amore è fatto di piccole cose, di semplicità. La famiglia, voi me lo insegnate, dovreste fare voi la predica oggi. La famiglia è fatta di piccole cose, però sono tanto belle. E bisognerebbe veramente, no? Oggi siamo propensi a dire: ah, che bella quella cosa, che bella quella cosa, che bello quel viaggio. L'erba del vicino è sempre più verde e nessuno sa apprezzare la propria famiglia. Dovremmo vantarci, avere quasi un gusto, una delicatezza nel rendere belle le cose belle, la nostra casa, in modo che chi sta a casa, chi viene a casa, sta bene. È molto bello vedere una casa curata. Che sto dicendo? Cose semplici. Se tu a casa ci stai per dispetto, anche tuo marito starà male, anche tuo figlio starà male. Curiamo le piccole cose, curiamo la famiglia e poi non ci scandalizziamo se appunto c'è l'incomprensione. Stiamo crescendo tutti, però guardate che l'amore lascia sempre dei segni. Dio ha voluto la famiglia e perché comunque alla fine anche una persona, un ragazzo, una ragazza possono dire tutto quello che vogliono, ma come è successo a quell'amico ultimamente, che aveva un ragazzo che tutte le sere si drogava. Alla fine chi ha chiamato questo ragazzo quando alle 5 di mattina stava fuori la discoteca? Ha chiamato il padre e la madre. E quindi tu devi amare così tanto? Sì, così tanto. E se ami così, comunque lasci nel tuo figlio un ricordo che l'amore è più forte della morte. E se tu ami i tuoi genitori così, i tuoi figli lo vedranno. Se tu ami tua moglie così, i tuoi figli lo vedranno. Se tu ami i tuoi nonni così, i tuoi nipoti lo vedranno. Quindi non esiste la famiglia del mulino bianco, ma esiste una famiglia che è un laboratorio dove cresciamo tutti e anche noi adulti, capite, anche voi nonni, non siete semplicemente una forza lavoro, ma avete una grande sapienza e siete un anello importante nell'educazione per la famiglia. E perciò dobbiamo stringerci tutti attorno alla famiglia e benedire tutte le famiglie, anche quelle che sono ferite, quelle che vogliono riformularsi, e benedire le persone, perché tutti abbiamo questa nostalgia dentro. Tutti, tutti. E ecco perché la Chiesa è famiglia di famiglie. Oggi davvero dobbiamo ringraziare Dio e pregare per tutte le famiglie, per quelle più in difficoltà anche. Sono molte, però quello che Dio ci sta dicendo in questo momento è che non possiamo separare le famiglie buone da quelle meno buone, perché misteriosamente queste famiglie si stanno incontrando tutte. Una volta si evitava il contatto con una famiglia che aveva un problema grave, una separazione, un divorzio. Sono passati 50 anni, la prima volta che sentivamo parlare di divorzio. Quante cose sono cambiate. Rimane un fatto grave, ma vogliamo pensare che dentro una famiglia ferita non ci sia per niente la grazia di Dio, la grazia santificante non possa operare anche in queste famiglie ferite, che l'amore di Dio non possa far crescere frutti di carità anche dentro una famiglia ferita? Ma scherziamo. Guardate che a volte c'è più amore in quelle famiglie sgarrupate che nelle famiglie perfette. Perché l'amore Dio lo mette nel cuore delle persone. L'amore non è una cosa che piove dall'alto. E dentro le famiglie si impara ad amare. Dobbiamo imparare ad amare e chiedere aiuto anche ad altre famiglie, perché spesso appunto i problemi della famiglia non si risolvono ognuno rimanendo in casa propria, ma dobbiamo aver fiducia in una società che comunque è la prima beneficiaria del nostro figlio. Il nostro figlio non è per il nostro egoismo familiare, ma è per una società dove dobbiamo imparare a vivere tutti. Se no diamo alla società gli scarti e dopo ci lamentiamo che non ci piace vivere qui. Se io ho un figlio, è il figlio di tutti, non è mio. È per rendere più bello questo mondo. E i genitori, allora è un grande onore essere genitori, perché è come se Dio ti dicesse: guarda, ti lascio fare Dio a te. Per tuo figlio ti lascio fare Dio, ti lascio fare Dio, mamma, ti lascio fare Dio. Educa tu questi figli, sono figli miei, ma li lascio a te. Allora è bello vedere così, siamo genitori in questo senso qui. Dio si fida di noi, ci dà i figli perché il mondo sia più bello. Ringraziamo il Signore e quella famiglia che ci ha fatto nascere. Preghiamo. O Dio Padre Santo, che ci hai nutrito con il pane della tua mensa e ci rianimi con l'esempio della Santa Famiglia, concedi ai tuoi fedeli che attendono alla missione di sposi e di genitori di seguire sempre la legge dell'amore evangelico, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.